Radio Giornale.
Ben ritrovati da Nicola Luendo. Un festival del film all'insegna della prenotazione obbligatoria. A Locarno tutto pronto per la 74esima edizione. Il divario fra città e campagna esiste anche in Ticino, ma è meno forte che altrove. Nuovo capitolo della nostra serie sulle divisioni interne in Svizzera. Un rituale giunto al suo capitolo finale. Ultima conferenza stampa estiva per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Oslo e Utøya, 10 anni dopo, la Norvegia ricorda oggi i drammatici attentati perpetrati dall'estremista di destra Anders Breivik, nel giornale La testimonianza di una sopravvissuta. Prima storica per la Svizzera, la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Tokyo saranno non uno ma due i portabandiera, ovvero Mujinga Kambuji e Max Heinzer. Sarà un festival del film segnato dalle prenotazioni obbligatorie, delle proiezioni e da diversi paletti perché tutto si svolga in sicurezza. A Locarno la biglietteria è operativa da ieri e in un giorno, solo per rendere l'idea dell'interesse, sono giunte già 6.000 prenotazioni. Sentiamo Romina Lara.
Bisognerà prenotare il posto per tutte le proiezioni. La mascherina sarà obbligatoria al Fevi, ma non in Piazza Grande. L'edizione numero 74 del Festival del Film si prepara a tornare in presenza. Si è messo in conto un possibile calo degli spettatori, ma i primi segnali, dopo un giorno solo di riservazioni, sono incoraggianti. Sentiamo il direttore operativo Rafael Brunschwig.
Dopo le prime ore, abbiamo aperto ieri nel tardo pomeriggio, siamo già a 6.000 prenotazioni, che equivalgono al totale degli spettatori che abbiamo avuto fisicamente a Locarno in quella strana edizione 2020, per cui direi un segnale decisamente promettente per quello che ci attenderà tra 2 settimane.
Sarà un festival comunque segnato dai controlli, da un'organizzazione ancor più capillare. Da subito si può scaricare l'app Locarno 74. Sembra complicato, ma non lo è, ci dice Brunschwig. Perché?
Quello che si può dire è che il festival ci sarà, sarà un festival quasi normale, ci saranno 200 film, 300 proiezioni. Quello che cambia è che quest'anno bisogna prenotare il proprio posto. Laddove ci sono più di 1.000 persone ci vuole il passaporto vaccinale, in tutti gli altri posti, quindi penso a 11 sale cinematografiche, non sarà necessario, lì sarà necessario munirsi di mascherina, sapendo che la capienza massima sarà limitata a 2/3.
Grazie a un'iniziativa privata in zona Fevi sarà allestito anche un centro che affiancherà le farmacie e i medici per i test rapidi. Questo centro potrà accogliere fino a 1.000 persone al giorno.
Un risultato solido per Roche nel primo semestre, un risultato influenzato in positivo ma anche in negativo dalla pandemia, tanto che in borsa il titolo questa mattina è in calo. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
Fatturato in crescita del 5% a 30 miliardi e 700 milioni di franchi, ma utile netto in calo dell'1% a 11,7 miliardi. Queste le due cifre più importanti per riassumere i primi 6 mesi dell'anno di Roche. Un primo semestre durante il quale il Covid ha messo le ali al settore diagnostica, la cui cifra d'affari è cresciuta del 49% a 9 miliardi. E questo soprattutto grazie ai test per il coronavirus. Ma il Covid ha anche influito in negativo sul settore dei medicinali, quello più importante per la multinazionale di Basilea. In questo caso i proventi sono scesi del 7% a 21,7 miliardi di franchi, con vendite in calo a livello internazionale a causa della diminuzione delle cure prestate ai pazienti per malattie che non siano il Covid. Senza contare che le vendite di alcuni preparati Roche hanno subito un vero e proprio tracollo per l'introduzione sul mercato di medicinali biosimilari. Per l'insieme dell'anno la società mantiene prospettive prudenti, ma ha anche annunciato di avere l'intenzione di aumentare il dividendo per azione. Un annuncio che non sembra però aver convinto gli investitori ad acquistare azioni Roche.
La divisione fra città e campagna, ne stiamo parlando in questi giorni nei radiogiornali perché il tema è riemerso nelle ultime votazioni. Il rischio è che la società, così si legge da più parti, si divida in due parti che non si parlano e non si comprendono. Oggi ci concentriamo sulla Svizzera italiana perché da una ricerca ancora non pubblicata emerge che la divisione esiste anche a sud delle Alpi, ma che è meno marcata e soprattutto le città sono meno a sinistra rispetto al resto della Svizzera. Dunque un Sonderfall ticinese. Alan Krameri ha intervistato l'autore dello studio Jonathan Camponovo.
Se si analizza il comportamento di voto della Svizzera italiana nel XXI secolo, si può notare una divisione tra le città e tra i distretti cittadini, penso quindi a Locarno, Bellinzona e parzialmente anche Lugano, e gli altri restanti 5 distretti che sono più legati alla campagna.
Immagino che, come per il resto della Svizzera, la campagna sia più conservatrice e la città più di sinistra.
Si potrebbe affermare ciò per quel che concerne Bellinzona e Locarno, anche parzialmente Lugano, però se si compara il Canton Ticino con le restanti regioni della Svizzera, la divisione città e campagna è meno marcata. Quindi se si guardano le città della Svizzera tedesca, le differenze tra le grandi città, penso per esempio a Berna, con la campagna del Canton Berna, questa differenza è molto maggiore rispetto a quello che può essere una differenza tra il distretto di Bellinzona e il distretto della Valle di Blenio, per dire. Se si guardano le città, sono meno sinistra rispetto alle grandi città del resto della Svizzera. Se penso alla città di Lugano, è la città meno a sinistra della Svizzera.
E lei ha ricercato i motivi di questo minor fossato tra città e campagna nella Svizzera italiana?
Sì, i motivi possono esserne parecchi. Penso per esempio alla situazione periferica del Canton Ticino, alla sua posizione geografica, alla pressione alla frontiera che in comparazione con le altre regioni linguistiche della Svizzera è più alta, la pressione della Lombardia, alla situazione economica del Canton Ticino che si è venuta a creare negli anni 90, così come la crisi economica degli anni 90 che ha colpito particolarmente il Ticino. Così come ci sono altri motivi, diciamo, più interni, meno legati ai fenomeni della globalizzazione, come la nascita della Lega dei Ticinesi negli anni 90, che ha ridotto un po' il gap tra le città e le campagne in Ticino per quel che concerne le votazioni popolari e nazionali.
Se la divisione tra città e campagna viene vista come un segnale d'allarme, la situazione in Ticino è quindi meno problematica.
Sì, da questo punto di vista sicuramente un'omogeneità del comportamento di voto del Canton Ticino può comunque ridurre i dissidi interni che sono presenti in Svizzera francese, in Svizzera tedesca, anche se si pensa al famoso Röstigraben. Allo stesso tempo comunque il Ticino è colpito da dinamiche particolari che comunque fanno in maniera che siano comunque degli altri motivi di conflitto o di polemiche che vanno appunto al di là della divisione tra città e campagna.
Le considerazioni del ricercatore Jonathan Camponovo. Andiamo a Berlino, dove una figura di spicco ha appena concluso la sua ultima tradizionale conferenza stampa estiva.
Wir wollen alle unsere Normalität zurück. Aber diese Normalität erhalten wir nicht allein, die erhalten wir nur als Gemeinschaft zurück. Und dazu brauchen wir noch deutlich mehr Impfschutz.
L'avrete riconosciuta la cancelliera tedesca Angela Merkel qui mentre sottolinea la volontà di un ritorno alla normalità attraverso una maggiore protezione vaccinale per il coronavirus. Il 26 settembre prossimo si terranno in Germania le elezioni politiche. Merkel, dopo 4 legislature consecutive alla guida del governo, non si ricandida più. Ci colleghiamo con Walter Raue da Berlino, che ha seguito la conferenza stampa che si è appena conclusa pochi istanti fa. Su cosa ha puntato la sua attenzione Angela Merkel?
Sì, diciamo che è un po' la fine di un'era dall'inizio del suo cancellierato. Nel 2005 Angela Merkel ha già tenuto molte conferenze stampa estive a Berlino, prima di partire per le sue meritate vacanze estive. In passato queste conferenze erano dominate da molte crisi, da quella finanziaria, della crisi del debito nell'Eurozona, la crisi migratoria, la crisi della pandemia. Oggi a dominare la conferenza stampa è stata la crisi invece provocata dall'alluvione nell'Ovest della Germania pochi giorni fa, e la cancelliera ha rinnovato il suo cordoglio per le 170 vittime, ha assicurato tutti gli aiuti pubblici necessari per la ricostruzione. Già ieri governo e regioni hanno stanziato 400 milioni di euro per i primi aiuti, altri ne seguiranno. La Germania ha detto ha fatto molto però per la salvaguardia del clima. All'inizio del suo cancellierato le fonti rinnovabili in Germania coprivano meno del 10%, oggi sono più del 40%, ha ricordato la cancelliera con un certo orgoglio. Cancelliera che negli anni delle sue 4 legislature ha sancito la fuoriuscita dal nucleare e anche quella dalle centrali a carbone. Un altro importante tema ovviamente è stato quello della pandemia. Angela Merkel è preoccupata per l'aumento esponenziale dei contagi anche in Germania, ha ricordato che l'unica via di uscita dalla crisi provocata dal coronavirus sono ovviamente le vaccinazioni. Il 60% dei tedeschi sono già stati vaccinati 2 volte, ma questo ancora non basta. Le eventuali restrizioni e misure necessarie in futuro non si baseranno solo sull'incidenza dei nuovi contagi, ma anche ad esempio sul numero dei ricoveri. Quindi se ci sarà un nuovo lockdown sarà diverso sicuramente rispetto a quelli precedenti e più selettivo, vuol dire valido forse solo per i non vaccinati. Angela Merkel ha anche ammesso che non tutto comunque è andato bene nella gestione della pandemia in Germania, ha fatto un po' un mea culpa insomma.
Dunque questi i primi risvolti di quest'ultima conferenza stampa estiva di Angela Merkel, che ha comunque anche citato un altro tema d'attualità, cioè Nord Stream 2, il gasdotto che attraverso il Mar Baltico porterà energia direttamente alla Germania bypassando l'Ucraina, e che sarà completato entro quest'anno con il beneplacito appena giunto degli Stati Uniti. Ieri infatti Washington e Berlino si sono accordati in questo senso, riservandosi la libertà di sanzionare la Russia se dovesse usare il progetto come strumento di pressione politica sui paesi vicini. Restiamo quindi in Germania per capire con Stefano Grazioli chi trae i maggiori benefici da questo accordo.
Sì, buongiorno. Allora, presto detto, chi vince e chi perde? Chi vince? La Germania indubbiamente, per Berlino e Angela Merkel è stato un successo su tutti i fronti. Da un lato la cancelliera ha sempre difeso il gasdotto contro le pressioni statunitensi, giudicate ingerenze inaccettabili, e in questi anni non si è mossa di un millimetro, nonostante i rapporti con la Russia siano stati molto tesi. Nord Stream è un progetto economico e strategico vitale per gli interessi nazionali tedeschi, e tre presidenti americani hanno provato a bloccarlo senza successo. Biden ha dovuto alzare bandiera bianca e alla fine Merkel riesce a quadrare il cerchio, mantenendo solido l'asse energetico con Mosca e ricucendo comunque lo strappo con Washington, chiudendo un dossier che rischiava di condizionare i rapporti transatlantici. Vince poi ovviamente anche la Russia di Vladimir Putin, che è stato alla finestra aspettando la conclusione di un duello che l'ha lasciato tutto sommato indifferente. Senza Nord Stream 2 il gas sarebbe passato ancora attraverso l'Ucraina, così passerà all'inizio in parte sotto il Baltico, in parte attraverso l'ex Repubblica Sovietica, ma sempre di gas russo si tratta. Mosca è più interessata inoltre ai mercati asiatici che a quelli europei. I perdenti perdono ovviamente gli Stati Uniti, che di fronte alla resistenza tedesca non hanno potuto accettare il fatto che il fatto compiuto, e perdono ovviamente gli Stati dell'Europa centrale, prima di tutti l'Ucraina, che già dal medio periodo dovrà fare a meno dei miliardi di dollari per le tasse di transito.
È da tempo che esprimono anche le loro preoccupazioni. Secondo l'accordo fra Stati Uniti e Germania, i contratti fra Russia e Ucraina per il transito dovrebbero essere prolungati di 10 anni, o almeno questa è la speranza. Merkel si è impegnata a convincere Putin, ma non si sa quali siano le intenzioni russe. Non è che magari si sono fatti i conti senza l'oste?
Direi proprio di sì, e senza l'oste che si chiama Vladimir Putin. Allora, i contratti attuali tra Russia e Ucraina sono validi sino al 2024 e contengono già una clausola per il prolungamento. Il punto è che proprio a che condizioni Mosca sarà disposta a venire incontro a Kiev. La Germania dovrebbe fare in questo senso da mediatrice. Si tratterà cioè di vedere quantità e prezzo del gas che transiterà ancora attraverso la Repubblica Sovietica. È già da qualche anno che l'Ucraina non importa più gas russo direttamente per il proprio fabbisogno, e quindi si tratta solo di problemi di transito, per il quale Kiev incassa 2 miliardi di dollari all'anno e che Mosca farebbe volentieri a meno di pagare. Stati Uniti e Germania hanno invitato la Russia a non usare il gas come mezzo di pressione sull'Ucraina, ma da quando l'import diretto è cessato in realtà il problema non si pone nemmeno. Il Cremlino ha già infatti protestato per questa formulazione nell'accordo tra Berlino e Washington. La scacchiera comunque si allarga, perché in vista delle trattative entreranno in gioco altre questioni, la guerra del Donbass, le sanzioni per l'annessione della Crimea. Insomma, dovrà essere trovato un compromesso tenendo conto di tutti i dossier che si accavallano tra Russia, Ucraina e Occidente.
Un dossier dunque, anzi dei dossier molto complessi. Grazie Stefano Grazioli. Noi andiamo ad Hong Kong, dove 7 persone sono state condannate per delle manifestazioni violente andate in scena nel 2019. Questa volta però non si tratta di manifestanti pro-democrazia, bensì di militanti filo-governativi che avevano aggredito chi stava chiedendo a gran voce il blocco delle restrizioni introdotte da Pechino. In redazione Piero Grabeck.
Era stato un pestaggio in piena regola. Un centinaio di aggressori che indossavano delle magliette bianche si erano lanciati contro i manifestanti pro-democrazia all'interno di una stazione della metropolitana alla fine dell'ennesimo raduno di protesta, esattamente 2 anni fa, nel pieno della rivolta sollevata dalle nuove restrizioni a diritti e libertà imposte a Hong Kong. Il violento attacco, perpetrato sferrando colpi di mazze e di bastoni a destra e a manca, causò numerosi feriti. Una 50ina di persone venne ricoverata in ospedale. 7 degli aggressori sono stati oggi condannati a delle pene di detenzione che vanno dai 3 anni e mezzo fino a 7 anni. Molti però sono sfuggiti all'arresto e al processo. Le immagini girate 2 anni fa avevano mostrato anche dei poliziotti che si intrattenevano con questi aggressori senza fermarli. Alcuni di loro erano membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Il brutale attacco, documentato anche in diretta sulle reti sociali, aveva sollevato l'indignazione popolare. La giustizia non poteva non reagire. Oggi però il giudice ha anche ricevuto dei pesanti insulti da parte di sostenitori dei condannati dopo la lettura delle sentenze.
Ed ora spazio ad una triste commemorazione.
Ciao, sono Trecchio. Trecchio, come va? Aspetta, vai, secondo.
Ein Mann iført politiuniform ble fraktet ut på øya i AUF sin egen båt.
Assume dimensioni catastrofiche il duplice attentato terroristico che ieri ha colpito la Norvegia con l'esplosione di un'autobomba a Oslo e una sparatoria su un'isola poco distante dalla capitale dove si svolgeva un congresso di giovani laburisti.
Le voci, i suoni e i primi resoconti giornalistici risalenti a quel 22 luglio 2011. Siamo ad Oslo, in Norvegia, quando la città, la regione e l'intero paese vengono scossi da un duplice attentato. Dapprima una bomba in zona governativa che provocherà 8 morti e poi la terrificante caccia all'uomo sull'isola di Utøya, popolata da centinaia di ragazzi riuniti per un campo estivo laburista. 69 di loro troveranno la morte, un altro centinaio rimarrà ferito. Tutto per mano di un estremista di destra, l'allora 32enne Anders Breivik, che sta scontando in carcere la pena massima prevista nel paese, 21 anni comunque prolungabili. Breivik che non ha mai espresso alcun pentimento o rimorso per quanto fatto. Miriam Heinangshøg nel 2011 aveva 16 anni ed era sull'isola di Utøya. Questo è il racconto che ci ha lasciato ieri.
I remember everything, I think.
Ricordo tutto, credo. Sì, ricordo tutto in maniera chiara. È stato un evento di portata nazionale che ha avuto ripercussioni nazionali. Per noi sopravvissuti, per coloro che hanno perso qualcuno, non si può dimenticare. Anche solo per il fatto che esistono continui riferimenti nei media, nella cultura. Certo, ricordo tutto di quei momenti, quando sono stati esplosi tutti quei colpi. Raccontare fa parte del tutto. È sempre dura perché è l'evento più orribile che io abbia mai vissuto. Ma nello stesso tempo ho la sensazione che sia necessario farlo perché non voglio che sia dimenticato.
E dove si trovava al momento dell'arrivo di Breivik?
Eravamo nello stabile principale dell'isola quando abbiamo sentito della bomba esplosa ad Oslo. Ascoltavamo, commentandole, le notizie alla radio. Poi all'improvviso abbiamo udito degli spari. Abbiamo pensato che fossero dei fuochi d'artificio. Ricordo il senso di rabbia che mi ha assalito perché, viste le circostanze, mi sembrava un terribile scherzo. Poi è apparso quell'uomo che correva su per la collina urlando che c'era un poliziotto che stava sparando. Siamo corsi in un altro stabile, all'interno del quale ci siamo barricati, piazzando i letti contro le finestre e chiudendo le porte. E poi abbiamo aspettato. Dopo qualche istante l'ho sentito avvicinarsi. Ha picchiato alla porta, ma era chiusa. Poi ha sparato nella stanza attraverso i muri. Sono rimasta sotto shock e ho perso i sensi a causa del fragore degli spari tanto vicini a me. Ha sparato ad 1 metro, 1 metro e mezzo da me, e poi ha continuato.
Che tipo di lesioni, ferite o danni psicologici ha riportato nei giorni, nelle settimane e nei mesi seguenti?
Credo È difficile da dire. Dopo un'esperienza simile, sì, si rimane traumatizzati. Ma preferisco non parlare della mia salute mentale, se è ok.
Posso comunque immaginare che la sua vita da quel giorno non sia stata più la stessa.
Yeah, yes, of course. Because at that point when the gunshots were fired.
Sì, certo. Quando sono stati esplosi quei colpi, ho perso la mia infanzia. Più tardi, però, crescendo, ho iniziato ad apprezzare di più la vita, a godermi maggiormente i piccoli momenti e sento di vivere di più.
Enjoy the small moments more, I think, and I feel like I live more as well.
Crede che la presa a carico di sopravvissuti e parenti da parte dell'autorità di fronte ad una tale emergenza sia stata all'altezza?
Ci sono ricerche che dimostrano come molti dei sopravvissuti e dei familiari non abbiano ricevuto l'aiuto di cui avevano bisogno. Lo Stato norvegese doveva essere meglio preparato e non lo è stato per sostenere i sopravvissuti e i familiari.
E la Norvegia, 10 anni da quei fatti, da quella ferita, dove si trova oggi? C'è stata una sorta di elaborazione?
I think the Norwegian society today is more.
Credo che la nostra società oggi sia più divisa, è quello che penso, anche se è difficile da dire. Credo che si potesse gestire certamente meglio tutta la situazione, intendo come ne abbiamo parlato in seguito. Lo abbiamo fatto come si fa in democrazia, ma forse avremmo dovuto farlo più esplicitamente, concentrandoci di più su quello che realmente è stato. All'origine di tutto è stato un uomo bianco, un attacco estremista contro il Partito Laburista. Avremmo dovuto osare di più in questo senso e anche nell'assicurarci che tutti ricevessero l'aiuto di cui avevano bisogno.
Fra poco dunque le varie commemorazioni per i 10 anni da quei fatti, cosa si attende, come pensa di viverle?
I think that it will be a nice day to remember.
Penso che sarà un gradevole giorno per ricordare. Avranno luogo più eventi di respiro nazionale, ma anche locale. Qui in Norvegia sarà una modalità assai rispettosa per ricordare chi abbiamo perso, ma anche per noi sopravvissuti sarà un giorno per ricordare quel giorno. Sì, un giorno anche per riflettere. Da allora sono successe molte cose, molti di noi erano giovani. 10 anni per una persona giovane sono tanti.
La testimonianza di Miriam Einangshøg, sopravvissuta alla follia di Breivik 10 anni fa sull'isola di Utøya in Norvegia. Per l'edizione principale tutto, rsi.ch/news, l'indirizzo per mantenersi aggiornati su quanto accade nel mondo. Ora spazio allo sport. Buona giornata a tutti.
Radio Televisione Svizzera.